Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
I legami più autentici non sono spezzati nemmeno dalla morte. C'è chi continua a voler bene anche se la persona amata se n'è andata per sempre.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di un festival che si svolge a Monforte d'Alba in provincia di Cuneo a partire da oggi fino a domenica 28 di maggio. Si tratta della quarta edizione di Vivo Libro e ne parliamo con il direttore appunto della fondazione che organizza questo festival, la Fondazione Votari Lattes, e il dottor Adolfo Ivaldi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Siamo in questo evento, tra poco cominciamo. Vivo Libro, come è stato detto, è giunta la quarta edizione. Sono progetti dedicati ai più piccoli, all'infanzia, alle scuole elementari. Ogni due anni il progetto prevede un tema, quest'anno è toccata a Pinocchio, gli anni passati ad esempio era toccata al Don Chisciotte, al Giro del Mondo in 80 giorni e altri ancora. I bambini delle scuole elementari sono invitati a preparare i loro saggi delle scuole di Piemonte, Liguria oppure delle scuole locali, comunque ne aspettiamo quasi 4.000 bambini del primo ciclo, arriveranno qua, fanno i loro saggi, si immergono nell'atmosfera, era appositamente creata con scenografie illustrate, il paese cambia un po' volto, noi siamo il nostro paese, Monforte d'Alba, è un piccolo paese nel centro delle colline dell'UNESCO, del Barolo, e si trasforma per una settimana nel villaggio delle avventure di Pinocchio.
Così come era successo, appunto, come dicevano, per gli altri libri nelle edizioni passate. Ma c'è una strana commistione, mi sembra di capire, tra la letteratura e una sorta di proposta teatrale per i bambini, di animazione
teatrale. Direi che sì, si interseca molto bene. Noi vogliamo, non per niente il progetto si chiama Vivo Libro, vogliamo che i ragazzi, i bambini in particolare, entrino veramente dentro il romanzo, lo vivano da protagonisti, quindi prima nei programmi scolastici, nell'autunno, cominciano già a leggere a fondo il tema, in questo caso Pinocchio, e poi preparano i loro saggi, che poi vengono, come dire, strutturati in maniera diversa. Alcune scuole presentano il Pinocchio con la danza, il teatro, altre con la musica, altre con il mimo, quindi danno la possibilità di esprimersi a questi bambini. Poi c'è una cosa molto importante, secondo il mio punto di vista, perché oggi le scuole sono multietniche, scuole di Torino, Genova, Savona in particolare, ma anche le nostre scuole locali, per cui è molto utile questa integrazione tra bambini che arrivano da ogni parte d'Europa e del mondo, quindi si trovano e mediante l'arte si comprendono meglio le rispettive culture.
Saranno presenti anche durante questa settimana anche 4 mostre, no? Da visitare.
Tra l'altro una mostra, sono tutte importanti, ma io cito la mostra della Fondazione Carlo Collodi di Collodi, che è già stata allestita, Pinocchio intorno al mondo. Praticamente si tratta della mostra che presenta tutte le traduzioni che ha avuto il Pinocchio, tutti i posti dove è stato esportato, tra virgolette, Pinocchio. Sembra che questo libro, questo racconto, questa favola, questa fiaba, a dire il vero, sia uno dei libri più tradotto, probabilmente è quello più tradotto dopo la Bibbia, per cui la Fondazione Collodi ha una bellissima mostra che è itinerante, adesso è arrivata qui da noi in occasione di questo progetto.
E poi ci sono anche le proiezioni dei film, anche questi sono tantissimi film
attuali, cartoni animati di Dalò, come un film del muto del 1911, per cui avremo anche la possibilità di confrontare come veniva trattata, rappresentata il Pinocchio nel secolo scorso.
Ed è probabilmente la prima versione cinematografica, immagino, no? Quella del 1911.
Una delle prime versioni cinematografiche con attori italiani dell'epoca, sì. Con una regia di Antimor, ecco, che io sicuramente non sono in grado adesso di dire molto di più, ma sicuramente questo film che ci è stato consigliato dalla Fondazione Collodi riuscirà veramente a far capire come era visto allora il Pinocchio già qui in Italia e non solo.
Sì, in base alle esperienze degli scorsi anni, e quest'anno appunto lei come già ci annunciava saranno presenti 4.000 bambini, no, nel paese, ma in base alle esperienze degli anni scorsi, come cambia l'atmosfera, il colore di quel paese una volta che viene invaso appunto da questa popolazione?
Direi che ogni volta è una sorpresa, è stata una sorpresa nel primo anno quando abbiamo trattato il milione di Marco Polo, i grandi viaggi della fantasia e non solo, è stata una sorpresa per vedere poi come era stata realizzata la scenografia nel centro del paese con tutte queste immagini che erano state prodotte poi da autori e artisti piemontesi. È stato bellissimo il giro del mondo di Giulio Verne, quando il paese è stato riempito di acquerelli e poi trasportati su pannelli fotografici giganti in tutto il centro storico. E poi non solo, è stato magnifico il Don Chisciotte con i mulini a vento ricostruiti nelle piazze del paese, nel centro storico del paese, in bandierata, no, ma sono veramente, l'atmosfera è particolare. Poi io dico una cosa. L'atmosfera principale è quella che è data dai colori, dalle voci dei bambini. Mm-hmm. Immagini cosa vuol dire avere tutti i giorni 500-600 bambini con delle punte di 1.000 bambine, per questo che alla fine supereremo, io ho detto per difetto 4.000, ma alla fine saranno molti di più. Immagini cosa significa in un centro storico dove abitano proprio nel centro storico poche centinaia di abitanti, 500-600 migliaia di bambini urlanti, festanti e che cantano, ballano e fanno teatro. Ecco, l'atmosfera è questa.
Un'esperienza credo indimenticabile.
No, io penso che al di là dell'intento educativo, formativo, didattico, pedagogico di questo progetto, è molto anche importante l'aspetto sociale dei bambini che si incontrano, questo momento di incontro tra bambini, come dicevo prima, che arrivano un po' da ogni parte d'Europa e del mondo, per una volta possono confrontarsi e giocare, tra virgolette, perché è un gioco istruttivo di tutti insieme. Giocare, danzare, cantare.
Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori la quarta edizione di Vivo Libro, basata sulle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, che si svolge a Monforte d'Alba da oggi lunedì 22 fino a domenica 28 maggio di quest'anno, e grazie ad Adolfo Ivaldi.
Grazie a voi, veramente aspettiamo tanti bambini con le proprie famiglie, tutti i programmi, tutto quello che succede, tutto è ingresso libero, gratuito, quindi tutti possono partecipare. Dicono che Pinocchio va bene per grandi e piccini, a maggior ragione quest'anno aspettiamo ancora più gente.
grazie
a voi, grazie per la vostra ospitalità, grazie.
E adesso presentiamo un volume che si rivela essere un manuale particolarmente utile, ma anche una lettura piacevolissima e molto divertente. Stiamo parlando di Sgrammaticando, salviamo l'italiano dalla rete. È un volume di Fiorella Azzori, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dicevamo, un manuale utile, perché in realtà si basa proprio su regole grammaticali che sono utili sia a chi non le avesse troppo chiare, sia a chi invece ha bisogno ogni tanto di rispolverarle, ma anche una lettura estremamente divertente, estremamente piacevole, perché ha deciso di scegliere proprio una chiave estremamente ironica nel raccontare gli errori nei quali, e anche gli strafalcioni nei quali ogni tanto si cade, soprattutto nella lingua scritta. Lei questo lo sottolinea. Come mai nella lingua scritta più che in quella parlata?
Sì, perché specialmente in un mondo come quello di oggi, quindi con tantissima comunicazione via internet, sui social network, è molto più semplice vedere errori e strafalcioni, anche sicuramente per la velocità con cui scriviamo nei social, basti pensare Facebook, Twitter, insomma queste comunicazioni velocissime di oggi. E senza contare che tanti errori, ad esempio come un'H aggiunta dove non deve essere messa o tolta dove invece dovrebbe essere, è visibile chiaramente nello scritto piuttosto che nel parlato, quindi questo accenti, apostrofi, tutti questi errori sono molto più visibili nello scritto. E può sembrare un controsenso in realtà, perché quando parliamo parliamo molto velocemente, magari quando scriviamo invece abbiamo più tempo per riflettere, eppure certi errori emergono contrariamente a quello che si può pensare nella lingua scritta.
Tra l'altro, lei sottolinea che spesso gli errori che facciamo sono quasi sempre gli stessi. Quali sono i più frequenti?
Ma sono sempre gli stessi e penso che continuerò a chiedermi per sempre probabilmente come mai commettiamo sempre gli stessi. Quelli più frequenti, come dicevo, a parte H, che vanno e vengono insomma un po' così a caso, anche confusioni tra parole simili, basti pensare ad esempio ai pronomi gli e lì, che creano molte difficoltà, ad esempio ne hai fatti i compiti? No, non li ho fatti, mentre poi lì è un pronome completamente diverso, anche poi è un articolo, quindi confusione tra gli e lì. Poi ci sono diverse difficoltà, sempre parlando di italiano scritto, quindi di errori dove errori che si possono vedere nello scritto piuttosto che nel parlato, la confusione tra le diverse forme di c'è, ce n'è con apostrofe accento, oppure le particelle così senza apostrofi e accenti, ma poi il congiuntivo ovviamente che è sempre bistrattato, quindi anche questo è un errore molto comune, e tanti tanti altri, insomma l'elenco è abbastanza lungo, diciamo così.
Quello che io noto molto spesso è invece l'uso delle improprietà, lei ne cita qualcuna, per esempio l'uso di piuttosto che.
Sì, esatto, piuttosto che è utilizzato come sinonimo puro di o oppure, mentre in realtà esprime una preferenza, quindi questo piuttosto che è diventato, come dice il grandissimo Giuseppe Patota, un errore modaiolo, perché pare sia partito dalla Nord Italia questo utilizzo di piuttosto che come oppure, poi si sia diffuso piano piano in tutta Italia, ma non si riesce a capire come mai, però almeno perlomeno io non ho capito come mai questa diffusione dell'errore, quindi piuttosto che usato con un significato completamente diverso rispetto a quello che ha in realtà, che è quello appunto di esprimere una preferenza.
Ci sono poi degli errori, o che perlomeno sono stati insegnati a noi a scuola come degli errori, che invece sono entrati poi a far parte del linguaggio comune e hanno anche avuto l'approvazione dell'Accademia della Crusca.
Sì, esatto, quegli errori che erano da penna rossa, come si suol dire, che io stessa a scuola magari quando commettevo, la maestra subito facevo un segnaccio con la penna rossa come ma però, che invece adesso, cioè per me rimane sempre una ripetizione, però adesso l'Accademia della Crusca anche sta accettando come rafforzativo, oppure ancora ammenni.
Sì.
Quando da piccoli scrivevamo nei temi ammenni, insomma la maestra faceva fumo dalle orecchie, mentre in realtà adesso pare che sia una forma magari non proprio corretta, però comunque accettata.
Sì, lei poi spiega, devo dire, con molta chiarezza veramente, la differenza tra fra e tra.
E sì, lo fa fra appunto e tra. Questo capitolo ho dedicato perché in sostanza sono presenti nel libro dei miei video, perché io nasco poi come creatore di video su YouTube, e quindi sì, nel libro ho poi trasferito in forma scritta alcuni miei video. Tra e fra, la differenza tra e fra è una domanda che mi è stata spesso richiesta dagli utenti stranieri che seguono il mio canale YouTube. E in sostanza non c'è nessuna differenza, sono due preposizioni semplici, però la presenza di entrambe è molto comoda a seconda della parola che segue, insomma. Ad esempio, un litigio fra fratelli suona un po' cacofonico e quindi a quel punto si sceglie tra fratelli per non ripetere poi la stessa sillaba, però in sostanza non c'è nessuna differenza di significato perlomeno.
Sì, però ci abitua anche ad un ascolto Bello, ci aiuta all'eufonia, sì, sì. No? Ci abitua a capire anche che la lingua, appunto, non è soltanto il suo significato, ma anche la bellezza del suo suono.
E anche musicalità, certo.
Sì. Per quale ragione o come è successo nel corso, appunto, di queste sue lezioni, sia quelle su YouTube e poi scrivendo questo libro, questo carattere un po' divertente, sbarazzino, ironico con il quale racconta la grammatica?
Ma in realtà parte tutto dal fatto che io, come tengo sempre tantissimo a specificare, non sono un insegnante di italiano. Molti pensano che lo sia perché, insomma, pensano una ragazza, ha aperto un canale YouTube e spiega la grammatica, per forza un insegnante di italiano. No, non è assolutamente così, perché sono laureata in scienze della comunicazione, ma sono sempre stata un amante dell'italiano corretto fin dalle scuole elementari, dove l'italiano era la mia materia preferita in assoluto. Quindi ho deciso poi di aprire il canale per essere d'aiuto ai giovanissimi, anche se poi ho molto presto notato che è così, però poi diciamo che il pubblico è stato inaspettato, perché ho ricevuto un feedback maggiore da parte di utenti stranieri che non da giovanissimi italiani. Va bene lo stesso così, perché sono molto contenta. E lo stile rappresenta me, nel senso che io non sarei neanche in grado, molto sinceramente, di tenere una lezione a un livello altissimo professionale. E poi penso che un argomento del genere possa diventare un po' troppo noioso se trattato in maniera eccessivamente formale. Quindi anche nei video, così come nel libro, cerco di portare sempre degli esempi un po' divertenti, un po' comici, per quanto riesco, perché non sono neanche una comica, insomma, per rendere tutto un po' più scorrevole, un po' più piacevole e leggero soprattutto.
Sì, quindi insomma è un libro che si legge anche non soltanto per risolvere dei dubbi, ma anche proprio per così, per passare appunto un...
Sì, il libro riprende fedelmente lo stile dei video, insomma. Sì. Chi vede un mio video si accorge che sono tutt'altro che ho tutt'altro che l'aria della professoressa, insomma.
Bene, io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia a raccontarci questo suo volume.
Ringrazio io voi tantissimo, mi ha fatto tanto piacere.
Il volume è edito da Centauria, si intitola Sgrammaticando e ha poi un sottotitolo che è un programma, cioè Salviamo l'italiano dalla rete, e grazie a Fiorella Azzori di essere stata in nostra compagnia a parlarci.
Grazie a voi.
Nella biblioteca Don Bosco, fino al 31 maggio prossimo, è esposta una mostra che è dedicata all'opera evangelizzatrice in Cina di padre Matteo Ricci, un grande missionario vissuto tra la fine del 500 e l'inizio del 600. La mostra è una mostra complessa, diciamo a base fotografica, ma non solo, e adesso ce lo spiegherà meglio la sua autrice, che è Ardè Montebelli, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevamo, una mostra che sì, parte dalle fotografie, perché tu sei una fotografa, però non è solo una mostra fotografica, è una mostra che unisce anche la calligrafia, unisce le poesie, unisce brani dalle lettere di padre Matteo Ricci.
Sì, e unisce anche i brani dei più grandi filosofi del passato, diciamo Lao Tzu e Confucio. Ma la mostra è composita, però si sviluppa, si dipana all'interno del percorso reale vero che padre Matteo Ricci ha fatto, e cioè quello di una lenta trasformazione attraverso il sapere cinese, chiamiamolo così tra virgolette. Quindi questa inculturazione che lui ha effettuato ha provocato anche una modificazione notevole nell'apprendere ciò che non gli apparteneva, quindi questa cultura così diversa, ma che lui ha così abbracciato totalmente ed amato. Allora, per dare proprio l'idea reale, pratica, nella mostra, che tutto questo processo è avvenuto in realtà dentro la sua mente, il suo cuore, io dovevo fare vedere in modo visibile e tangibile i frutti di questa trasformazione e quali sono stati gli elementi salienti, per cui la lingua senz'altro. Ci sono delle poesie che io ho tradotto in cinese, le ho scritte in italiano, poi le ho tradotte, i brani delle lettere, perché la filosofia è stata una delle prime cose che lui ha preso oltre la lingua, e la calligrafia poi con il pennello, perché anticamente si scriveva solo ed esclusivamente in quel modo lì, quindi questa calligrafia così è molto difficile. Mm. E lui questa difficoltà la cita spesso nelle sue lettere. Quindi è un percorso dove veramente il visitatore ha la possibilità di rendersi conto quali sono state anche le difficoltà pratiche concrete con le quali lui ha dovuto fare i conti, e che dà, a mio parere, questa idea così molto armonica e molto anche leggera, per certi versi, ecco, di questa sua vicenda cinese.
Sì, le immagini sono soprattutto delle foto di paesaggi, perché sì, in effetti Matteo Ricci, anche nei suoi scritti, spesso dà delle descrizioni dei paesaggi cinesi estremamente dettagliate.
Molto dettagliate, anche perché le sue lettere sono tutte molto dettagliate. Tu devi pensare che una lettera dalla partenza, cioè quando veniva inviata, fino a ricevere la risposta, passavano svariati anni, quindi le lettere erano lunghe, molto dettagliate, molto specifiche. Per cui la descrizione del paesaggio, perché lui era veramente affascinato da questi luoghi molto belli, molto interessanti, molto accoglienti e molto spirituali. Quindi lui ha dedicato proprio una pubblicazione alla descrizione dei paesaggi cinesi, per cui io ho voluto anche privilegiare questo aspetto, diciamo, della parte geografica, che non è da trascurare. Lui ha amato la Cina totalmente e non ha escluso nulla. Per cui nella sua opera evangelizzatrice, basata sulla amicizia, lui è stato amico di tutto il popolo cinese, non solo, ma di tutto quello che i cinesi amavano, e di conseguenza amava anche lui.
Mm-hmm. Questa è un po', se vogliamo, anche l'elemento in qualche modo più innovativo proprio dell'evangelizzazione, no? Portato avanti da padre Matteo Ricci.
Sì, a questo proposito, guarda, ti voglio leggere una breve citazione, voglio usare le sue parole perché non vorrei interpretarle io, ma vorrei proprio che venissero ascoltate esattamente come le ha scritte lui,
sì,
come lui si definiva. Allora, c'è una lettera che lui ha scritto nell'agosto del 1599 e l'ha inviata a un suo confratello, Gerolamo Costa. Ecco, lui come si definisce? Il tempo in che stiamo nella Cina non è tanto di raccolta, anzi né di seminare, ma di aprire i boschi fieri. Altri verranno con la grazia del Signore, che scriveranno le conversioni e fervori dei cristiani. Ma sappi, vostra reverenza, che fu necessario prima fare questo che noi facciamo. Quindi allora lui che cosa ha fatto? Ha preparato e ha cercato di disboscare, come lui definisce, affinché la predicazione di Gesù fosse accolta piuttosto che respinta. E quale atteggiamento, quale rapporto, quale approccio ha avuto? Sicuramente l'approccio dell'amicizia, che però ha presupposto, quindi capace di dialogare in virtù dell'amicizia, che riesce a trovare e trasformare l'animo di chi ha incontrato. Però tutto questo ha presupposto molta sofferenza, solitudine, ma la sofferenza di chi è costretto a potare le proprie radici, se vogliamo, ecco, per usare questa metafora, per poter comunque facilitare questo incontro. E sicuramente l'amicizia era un tema molto caro anche a Confucio, ecco perché lui ha trovato questo legame, diciamo, questo punto d'incontro, che il Papa ci ricorda continuamente: la cultura del dialogo, cercare ciò che ci avvicina piuttosto che quello che ci allontana. E lui l'ha trovato proprio nel sentimento dell'amicizia, che non è stato solo un sentimento, è stato un sentimento sì, ma che ha alimentato le sue scelte fondamentali. E il sacrificio, la sofferenza e la dedizione totale al Vangelo.
Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori che la mostra Più grande del mare, fotografie, poesie e calligrafie di Ardea Montebelli, sarà esposta presso la Biblioteca Don Bosco all'Università Pontificia Salesiana qui a Roma fino al prossimo 31 di maggio. E grazie ad Ardea Montebelli di essere stata in nostra compagnia ed averci descritto appunto questo affascinante percorso.
Oh, grazie a voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.